sia lodato il nome del Signore. Ancora una volta voglio dare i saluti di cuore nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Tutti quelli che sono uniti a noi e che ascoltano la trasmissione, auguriamo a tutti la benedizione di Dio. Siamo già stati benedetti per mezzo dei cantici meravigliosi e questi cantici vanno veramente al cuore. Si è cantato della salvezza di Dio, della sua grazia, della sua bontà e possiamo vederla sempre nuovamente questa sua bontà e questa sua grazia. Vogliamo insieme cantare alcuni cantici. Incominciamo col cantico numero 16, conosci tu la sorgente. Vogliamo ancora cantare il cantico numero 29. O meraviglioso Redentore, mio Re e mio Signore.
Thank you.
Oh tu meraviglioso Salvatore, mio Re, mio Signore, oh Gesù, tu Salvatore del mondo. Anche questa sera siamo nella presenza di Dio e di nuovo per vivere di nuovo la grazia di Dio, quello che Lui ha preparato per noi. Apriamo i nostri cuori e riceviamo con allegrezza la parola di Dio e riceviamo la benedizione di Dio che Lui per oggi ci ha preparato. È meraviglioso nella sua tenda, allora l'anima si riposa così bene. Lì troviamo refrigerio per l'anima nostra e anche questa sera siamo convinti che il Signore ci benedirà riccamente. Voglio leggere una parola da Efesi 1, da Efesi capitolo 1, Efesi 1, 9. E chiedo che ci alziamo e poi il fratello Borg pregherà con noi. Efesini capitolo 1 dal versetto 9. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, qual è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Amen. Vogliamo pregare insieme? Benedetto Padre Celeste, ti ringraziamo per queste parole meravigliose che abbiamo letto e ascoltato. Ti ringraziamo che tu anche questa sera per mezzo del tuo Spirito Santo sei presente per benedirci, per mezzo della tua parola, per mezzo della tua presenza, per mezzo di quello che tu hai promesso di fare. Ti ringraziamo e ti diamo a te la gloria e ti chiediamo, come la Chiesa di Gerusalemme ha pregato, Signore, dai al nostro fratello forza questa sera la tua parola di annunziarla con franchezza e conferma la tua parola nel nostro mezzo e dappertutto dove viene ascoltata per mezzo di segni e miracoli. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, Signore, noi ti chiediamo una benedizione speciale questa sera. Parlaci per mezzo della tua parola ai nostri cuori. Facci conoscere la serietà dell'ora affinché noi apriamo i nostri cuori per quello che lo Spirito questa sera ha da dirci. chiediamo la tua benedizione per i giovani e per i vecchi. Tu conosci ogni cuore. Questa sera, Signore, cammina in mezzo a noi e toccaci. Fai ogni cosa bene. Noi abbiamo fiducia nella tua promessa. Noi abbiamo fiducia che tu sei presente anche questa sera per fare ogni cosa bene. Sia lodato il tuo nome. Amen. Solo a Biffè. Potete sedervi. In generale cantiamo alcuni cori. Il Signore è presente. Abbiamo ascoltato una parola potente, una preghiera. Una preghiera che ha incluso tutto di quello che adesso si tratta e che possa Dio e il Signore questo giorno, questa riunione, possa usarla affinché tutti quelli che non sono salvati ricevano la salvezza dell'anima. Tutti quelli che non hanno certezza di fede e certezza di salvezza, che ricevono la certezza della salvezza. E come abbiamo anche cantato, se i peccati sarebbero rossi come il sangue, devono diventare bianchi come la neve. Il profeta Isaia, che ha scritto i 66 capitoli fino ai nuovi cieli e la nuova terra, incomincia nel capitolo 1 con l'annunzio: se i vostri peccati sarebbero rossi come il sangue, devono diventare bianchi come la neve. L'annunzio del pieno Evangelo c'è sempre come punto centrale Gesù Cristo, il crocifisso, il risuscitato che viene di nuovo come Signore, il nostro Signore e Salvatore. Anche io di cuore, dappertutto nel mondo, quelli che sono online, voglio salutarli, particolarmente nel Sud America, fino al lontano oriente, possiamo dire all'est e all'ovest, al sud e al nord. Che voglia il Signore benedire. Adesso la domanda è: chi è qui per la prima volta oggi? Voi volete alzare la mano o alzarvi affinché vi possiamo salutare particolarmente? A voi vi diciamo particolarmente benvenuti, voi siete qui a casa, Dio vi benedica, benvenuti, Dio vi benedica nel nostro mezzo. Ci abbiamo ancora qualcuno che per la prima volta qui, la maggior parte con quello conoscono già quello che viene proclamato qui. E poi abbiamo visitato da molte nazioni la nostra cara sorella con i figli dall'America, gli diciamo benvenuto, gli diamo il benvenuto, Dio il Signore ci benedica noi tutti. Poi abbiamo saluti dal Portogallo, dal Brasile, da Angola, da Mozambico. Il fratello Schmidt disse anche saluti dall'Austria, che gli sono stati dati a lui particolarmente. Saluti dal fratello Gerson, dal fratello Daniel Ondrascia, Biak, fratello Jürgen, Gideon, e poi di nuovo saluti dall'Ucraina, dalla Russia, particolarmente da Mosca, e poi saluti da Nairobi, saluti da Orleans, saluti da Torino, da Zimbabwe, saluti dal fratello André, dal fratello Alessi, saluti da Kingali, saluti da Abidjan, da Burundi salute, da Colvizzi salute, dall'Università di Kapstadt saluti, saluti dalla Repubblica del Congo, saluti da Ottawa, saluti dalla Costa d'Avorio, saluti dal fratello Donati, saluti dall'Angola, da fratello Samuele, dal fratello Chu, saluti dall'Inghilterra, saluti da Palermo, saluti da tutta la Finlandia. Abbiamo già quasi finito. Mi manca una carta. Saluti da Israele, saluti dall'India, saluti dal Colorado. E se ho dimenticato ancora qualcuno, scusatemi per favore. Siamo riconoscenti al Dio il Signore che abbiamo la possibilità di poter arrivare agli estremi della terra, e particolarmente penso al mio ultimo viaggio. È stato potente come Dio apre le porte per grazia dei collegamenti. È un fratello alla fine dell'Himalaya, come si chiama? Benedetto. Nepal, un fratello da Nepal, ha fatto tutti i collegamenti, e abbiamo visto in Cina 30 o 60 o 90, non più di 100 persone, ma dappertutto il Signore al suo popolo, i suoi eletti, che vengono insieme per ascoltare la parola. E poi andammo ancora avanti nella Mongolia, ancora 2 ore e 10 minuti di aereo da Pechino a Ulaanbaatar. E anche lì dappertutto è stato potente, non solo le piccole riunioni, ma anche le invitazioni di parlare nei seminari, e di parlare nelle prigioni, e poi di vedere come la donna che porta la responsabilità, quando ascoltò che abbiamo un libro e il fratello aveva 1000 esemplari che aveva fatto stampare. Abbiamo distribuito questo libro e questa donna mi chiese, questa donna che aveva la responsabilità, mi chiese se potevano tradurre, no, se potevano portare questo libro nella biblioteca statale affinché potessero leggere quello che noi abbiamo scritto. Il Signore ha toccato i cuori, e particolarmente un predicatore pentecostale di una chiesa libera che voleva da me una lettera di raccomandazione, a meno che il fratello dalla Germania non porta una lettera di raccomandazione dalla sua chiesa, se no non lo possiamo far parlare. E questo fratello era così sorpreso poi dal nostro stare insieme e disse: allora, prima che tu vai all'aeroporto devi venire ancora da noi, alle 8 di mattina avremo una riunione. E la sala era piena e come lì non mi ha mai tradotto nessuno nella Mongolia. Io ancora non ero finito e lui ancora nemmeno. Abbiamo annunciato la parola, il tempo era breve e con l'aiuto del Signore ci siamo. Abbiamo predicato il consiglio di Dio e quello che si tratta nel nostro tempo. Naturalmente il tempo differente, le notti che non ho dormito hanno lasciato le loro tracce, ma la parola del Signore è sempre potente e sempre opererà per quello che è stato mandato. Poi, per andare quello che succede adesso, noi tutti abbiamo ascoltato le notizie. Il signor Peres, capo dello Stato, invita i rappresentanti dei cristiani e dei musulmani a Gerusalemme, affinché voi sapete quello che è collegato con questo. Adesso lunedì e martedì incominciano le negoziazioni sulle 17 domande sulle scuole, ospedali, eccetera, eccetera. E c'è l'aspettativa che queste negoziazioni portano a una felice conclusione. E così siamo così avanti che il patto che Davide e che Daniele scrisse può succedere. E quando ascoltiamo il signor Kerry, che vuole dare 4 miliardi di dollari ai palestinesi affinché si sentano bene nella negoziazione, tutto va avanti, che sia a Gerusalemme o nel Vaticano o che sia nelle cose religiose o delle negoziazioni, tutto va velocemente avanti e noi possiamo veramente alzare i nostri capi e sapere che la nostra redenzione è vicina. Il Signore ha predetto: quando vedrete che tutto questo succede, che il fico diventa tenero e che il popolo di Dio da tutte le nazioni ritorna nella nazione della promessa. E poi scrive il profeta Zaccaria: Gerusalemme sarà una pietra di intoppo per tutti i popoli e tutti i popoli che alzeranno questa pietra si fereranno le mani, ma tutto si compie. Oggi non si tratta di Berlino, di Washington o di un'altra città, si tratta di Gerusalemme, non si tratta di un popolo qualunque, si tratta di Israele. Se vogliamo andare un passo più avanti, tutte le chiese vengono lasciate in pace, solo la Chiesa di Gesù Cristo, il vero popolo di Dio che crede secondo la Scrittura e che riceve quello che il Signore ci ha promesso per questo tempo e anche che per grazia ci ha donato. Poi dall'altra parte, delle cose che non sono tanto buone in America, la grande esperienza che il fratello Branham ha avuto prima dell'apertura dei suggelli, quando la luce soprannaturale è apparsa e i sette angeli in forma di una piramide erano lì, gente che glorificano il fratello Branham, che hanno dato, hanno stampato dei libri, mettono in dubbio che era lo stesso orario e che quando è apparsa la nuvola i sette angeli. Succedono delle cose che spezzano il cuore, ma Dio si è ringraziato che ci sono uomini che credono e che non si fanno prendere in giro. E il bello è che noi non portiamo degli argomenti, ma che possiamo credere di cuore. Ma la cosa più brutta è che increduli quello che hanno messo in dubbio questi giornalisti hanno preso da quello che diceva e scrivono: Branham era un bugiardo. Perché? Perché i credenti hanno perso la mente e si dovrebbero occupare delle proprie cose e non di quello che Dio per grazia in modo soprannaturale nel nostro tempo ha fatto. Ma tutto appartiene a questo: gli uni credono di cuore, ricevono la rivelazione e non fanno un culto dell'uomo, affinché tutto il mondo lo sappia. Anche la coppia dalla Norvegia fa una visita a Jeffersonville e i giornalisti sono tutti lì e chiedono a questo signore dalla Norvegia che cosa nel cimitero, che cosa voleva, e la sua risposta era: io volevo vedere la tomba vuota, volevo vedere la tomba vuota, perché così come a Gerusalemme la tomba è vuota, così questa tomba è vuota. Non si può capire come gli uomini possono andare avanti in questo modo, di questi uomini che glorificano un uomo. Noi diamo solo la gloria a Dio nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Se voi permettete, vengo confrontato con tutto quello che succede nella terra e voglio mettere in evidenza: il nostro compito è di predicare la parola di Dio, e tutto quello che il fratello Branham ha predicato, di ordinarlo nelle Scritture affinché abbiamo un fondamento in cui tutto può essere fondato e edificato. abbiamo contato le foto in un libro, 347 fotografie, tutto di Branham in un solo libro, 347 fotografie. Che cosa voglio con questo? Che cosa voglio con queste foto? Ma la gente pensa che fanno un servizio a Dio. Questo è un servizio di idoli. Questo non ha niente a che vedere con Dio. E per questo ancora vogliamo sottolineare questo. Noi, da prima della fondazione del mondo, siamo stati eletti a credere in modo biblico e di ordinare tutto in modo biblico e di lasciarci noi stessi ordinare in modo biblico. Quello che riguarda l'annunzio, fratelli e sorelle, possiamo essere riconoscenti che Dio, tutti quelli che ascoltano la sua parola e che la ricevono in fede, gli apre la mente per la scrittura e non c'è bisogno di nessun aiuto da nessuna parte, ma tutti vengono istruiti da Dio e tutti accettano e tutti credono, come abbiamo letto in Efesini. Anche la realtà che Dio voleva mandare una fame, non una fame di pane e d'acqua, ma di ascoltare le parole di Dio. Abbiamo un diritto di ascoltare la pura parola di Dio e ad essere santificati nella parola di Dio. Ancora queste parole meravigliose, prima che entriamo dettagliatamente dalla lettera agli Efesini. Qui è stato detto tutto il consiglio di Dio, del nostro Dio. Ancora una volta, Efesini 1, versetto 7, in Lui abbiamo Efesini 1, 7. Dio benedica tutti i nostri fratelli nella traduzione. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Diciamolo ancora una volta: se non avete ricevuto ancora il perdono, prendetelo oggi come un regalo di grazia di Dio. Nel regno di Dio non si entra con istruzione, ma è una nascita che dobbiamo fare, così come noi in questa terra siamo nati. Così il nostro Signore disse: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio a meno che uno è nato di nuovo, se no non può vedere il regno di Dio. E particolarmente quando parliamo del vicino ritorno del Signore, allora deve essere collegato che noi la piena redenzione, la piena salvezza che l'abbiamo vissuta personalmente, una conversione, che siamo riempiti con lo Spirito Santo, che non soltanto abbiamo ascoltato, ma che l'abbiamo vissuto personalmente. Nel versetto 9, potente, facendoci conoscere a te e a me, noi che siamo riuniti qui, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Noi che ascoltiamo, noi che crediamo in Dio, a Lui ci ha fatto conoscere la sua volontà, la parola, questa promessa per grazia ci ha regalato questo. E il versetto 11 e 13, in Lui anche siamo anche stati fatti eredi. Tu personalmente sei diventato partecipe di queste, quello che Dio ci ha donato, l'hai vissuto personalmente e sempre in collegamento con le promesse. Le promesse, essendo state predestinate secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà. Secondo il proposito di colui che compie ogni cosa. Sia lodato il nostro Signore, secondo il proposito della sua volontà. Ma noi dobbiamo essere nella volontà di Dio affinché la sua decisione diventa realtà in noi. Che non è soltanto qualcosa di teorico, ma in tutto siamo stati inclusi in tutto quello che Dio per questo tempo ha promesso, fino al punto che noi abbiamo un diritto al suggellamento. Dio suggella quello che Lui ha messo in te, non quello che tu porti da te, ma quello che Lui ha regalato a te e a me. Questo suggella il soprannaturale che Dio per grazia, per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola di Dio ha potuto fare. Questo lo suggella. Nel Vecchio Testamento Dio per mezzo di Abramo, Isacco e Giacobbe e poi particolarmente per mezzo di Giuseppe ci ha mostrato quello che vuol dire quando viene una carestia. Voi sapete che tutta la storia del Nuovo Testamento era già stata ombrata nel Vecchio Testamento. Lasciatemi leggere questi tre passi da Genesi affinché sappiate in che periodo noi siamo arrivati adesso, che Dio voleva mandare una fame spirituale affinché tutte le parole li possiamo ricevere. Per primo, in Genesi capitolo 12, qui nel versetto 10 viene detto: venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grande nel paese. Poi con Isacco era così anche, c'era anche una carestia nel paese. Genesi 26 dal versetto 1. Nel paese ci fu una carestia oltre la prima che c'era già stata ai tempi d'Abramo. E Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gear. E fra un po' ho finito. E poi, nello stesso capitolo, Genesi 26, versetto 12, Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Una carestia. E poi Isacco semina e raccoglie il centuplo e tutti gli altri si rallegrano perché Dio l'ha benedetto. Nel frattempo c'è la chiamata fuori, nel frattempo c'è la chiamata della sposa, Dio ha fatto grazia, era alla sorgente e quest'uomo disse: se Dio ha concesso grazia al mio viaggio, perché era così che Isacco, il figliolo promesso, doveva cercargli una sposa e condurla a lui. E quando Paolo dice: voi siete figlioli della promessa come Isacco, noi formiamo la Chiesa di Gesù Cristo, lui è lo sposo delle anime nostre. In tutto il Vecchio Testamento veramente tutto è stato detto in anticipo. Quello che è potente è, non è, è stato Giuseppe, è stato con Giuseppe che dai suoi fratelli è stato mal compreso, è stato buttato nella cisterna e poi venne la grande carestia su tutto il paese e poi venne il momento che tutte le popolazioni della terra sono venute, non solo una nazione, ma tutte le nazioni sono venute. Si può leggere in Genesi 41, qui è scritto nel versetto 56 e 57, la carestia era su tutta la superficie del paese, su tutta la terra, e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia si aggravò nel paese d'Egitto. E adesso viene, nel versetto 57, da tutti i paesi venivano in Egitto da Giuseppe per comprare grano perché la carestia era grave su tutta la terra. Se leggete i capitoli ancora più avanti, allora c'è la parola cibi, nutrimento. In Genesi 42, versetto 10, in Genesi 43, versetto 4. Se tu mandi nostro fratello con noi, scenderemo e ti compreremo dei viveri. Prima che tutta la storia con Giuseppe, riepiloghiamo questa parte. Anche qui si tratta di viveri. In Genesi capitolo 43, nel versetto 19, l'ultima parte, nel versetto 19, la seconda parte, siamo già una volta venuti per comprare dei viveri. Versetto 22, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Perché menziono questo? Perché possiamo riconoscere di cosa si tratta oggi. L'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E tutti quelli che sono nati da Dio, così è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 8, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Evangelo di Giovanni capitolo 8, versetto 45. Versetto 45. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? E poi la conferma, chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Fratelli e sorelle, noi non vogliamo dare testimonianza di noi stessi, ma del mandato di Dio. Del mandato di Dio. Sì, del mandato di Dio. Si rimane così quello che il Signore disse. Io ti manderò da città a città a predicare la mia parola. E poi effettivamente questi due concetti, cibo e viveri, procuratevi dei viveri. Chi va a Giosuè, potete in Giosuè vedere quando il popolo di Dio venne condotto nel paese promesso, doveva essere portato nel paese promesso, in Giosuè capitolo 3, che quando volevano attraversare il Giordano, non soltanto hanno portato l'arca del patto, ma hanno preso anche coloro dei cibi e dei viveri. Giovanni, Giosuè capitolo 3, e qui leggiamo il versetto 3. E diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio, portate dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Qui si voleva che l'arca in cui era la parola di Dio, di seguirla, e chi legge ancora avanti può vedere quello che successe. Dio in modo meraviglioso ha ordinato tutto. E non soltanto in quel tempo, anche adesso. E deve essere detto che noi da noi stessi non ci mettiamo avanti per portare una dottrina, ma veramente la parola promessa per questo tempo di portarla al popolo di Dio. E il Signore Lui stesso, tutti quelli che la credono, allora gliela rivelerà. Andiamo all'altro passo. Nel Vecchio Testamento, carestia qui, carestia lì, e centuplo quando ha seminato, e poi vengono tutti i fratelli da tutta la terra affinché possano vivere. Il cibo era era stato immagazzinato affinché la carestia si poteva vincere. Quando Dio dice manderò una fame nel paese di ascoltare le parole del Signore, allora prima deve aver preparato dei cibi. Tutto doveva essere stato ordinato da Dio, e diciamolo chiaramente. Al fratello Branham è stato detto non andare in Svizzera, rimani qui. Rimana qui e immagazzina il cibo. Non ha detto aspetta a dividere questo cibo finché è venuto il tempo. Dio per tutto si è occupato nel nostro tempo. La parola rivelata è diventato il nostro cibo. Come il nostro Signore disse, il mio cibo è di fare la volontà di colui che ha mandato. La parola rivelata che è diventata il nostro cibo ci porta alla volontà di Dio e ci unisce. Solo così possiamo essere nella volontà di Dio, se siamo nella parola di Dio. Quindi non Giosuè soltanto in quel tempo, ma Dio lo dice in ogni tempo. In Giosuè capitolo 1, versetto 11. Passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Preparatevi dei viveri. Carestia qui, carestia là. E vediamo che Dio si è occupato affinché tutto venga fatto in modo giusto. Così nel nostro tempo, non interpretazione, ma ritorniamo alla parola della promessa, ritorniamo a Dio, ritorniamo all'originale fondamento. E vogliamo essere sinceri, soltanto chi è da Dio, anche in questo tempo, ascolterà le parole di Dio. Tutti gli altri si sentiranno minacciati, penseranno che cosa vuole da noi. Lui non vuole nulla da noi, ma Dio vuole aiutarci. Dio vuole che nel giorno della grazia ci viene aiutato. Pensate a Giovanni 11, i scrivi erano così sicuri che tutto era in ordine, hanno celebrato il sabato, hanno portato i sacrifici, hanno cantato i salmi, ma non c'era nulla in ordine perché non hanno riconosciuto il giorno della visita celeste. Anche oggi in nessuna chiesa c'è qualcosa in ordine, solo nella chiesa di Gesù Cristo nostro Signore, dove l'ordine divino viene di nuovo messo in evidenza e il fondamento originale viene di nuovo fuori e tutto viene restaurato. E per questo Dio ha mandato il suo servitore profeta per condurci indietro al Signore, alla parola. Poi abbiamo in Matteo 24 effettivamente l'informazione, l'introduzione in quello che alla fine, prima del ritorno del Signore, e poi nel capitolo 25 quello che succederà al ritorno del Signore. E qui nel capitolo 24, Matteo 24, seconda parte del versetto 3, la seconda parte del del versetto 3, dici quando verranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quando succederà? E qual è il segno del tuo ritorno? Noi abbiamo la fortuna nella lingua tedesca, che non è scritto come in molte altre lingue, come venuta, ma quando si tratta della promessa della venuta del nostro Signore per la sua sposa, allora è il ritorno. Tutti gli altri sono differente venuta, quando verrà per giudicare, quando verrà per altre cose, ma adesso si tratta del ritorno. Qual è il segno del tuo ritorno e della fine dell'età presente? Il nostro Signore ha mostrato quello che succederebbe in collegamento col tempo della fine e prima del suo ritorno. E poi nel versetto 14, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Anche questo l'abbiamo già detto. C'è stato mai un tempo prima dove c'erano queste possibilità come ci sono oggi? Anche l'altra parte non si è compiuto o mai nel come adesso in questo tempo. Quando in Matteo 24, in Luca 17 parla come era nei giorni di Sodoma e Gomorra, di Sodoma, come oggi. Uno si vergogna di tutto quello che succede adesso. È la più grande signora nel nostro paese, ha scritto un articolo. Il matrimonio è qualcosa di passato, non è più attuale. Ma Dio l'ha fatto, perché dovrebbe passare se Dio l'ha stabilito? E tutto è Sodoma e Gomorra. Non basta scuotere la testa, non si può capire. Si potrebbe capire che privato fanno qualcosa di questo e quell'altro, ma che viene fatto ufficialmente, che viene benedetto dai governi, dai capi, ma chi l'avrebbe detto? Ma la scrittura deve compiersi. E com'era in quel tempo quando i due angeli lasciarono Abramo e andarono a Sodoma? Sono venuti la sera, che cosa successe? Gli uomini di tutta la città si sono riuniti e volevano abusare di loro. E l'uomo di Dio dice, potete avere le mie figliole, e non li volevano. Volevano questi due uomini. E poi viene Bruder Branham e mette questa parola alla luce. E doveva succedere com'era in quel tempo quando il Signore visitò Abramo e il gruppo di Abramo non era a Sodoma, era fuori da Sodoma, separato per il Signore. E Lot con potenza è stato chiamato fuori, ma affinché anche la scrittura si compie in questo in questa parte, lasciatemi fare l'osservazione con un po' di emozione. Dio non aspetta finché tutto va sotto sopra Perché aspetta? Perché ritarda? Affinché gli ultimi vengano chiamati fuori. Non perché il mondo può fare quello che vuole, ma perché gli ultimi che sono stati predestinati prima della fondazione del mondo ascoltano l'ultimo messaggio, vengono chiamati fuori, vengono purificati, e per questo Dio aspetta. E poi è scritto ancora qui in Matteo 24 qualcosa di molto particolare, dal versetto 42. Matteo 24, dal versetto 42. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. E poi segue: ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. E poi, perciò, anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. E poi il capitolo 25:10, e quelli che erano pronti entrarono alla cena delle nozze. Per questo siate pronti, perché non sapete l'ora, ma riconoscete quello che succede prima. E poi, che dopo che è scritto, tenetevi pronta, e poi è scritto: chi è il servo fedele che il Signore è, qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici? L'ho scritto io ieri. Oh Dio, il Signore, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, 2000 anni fa l'ha fatto scrivere, affinché noi oggi possiamo essere condotti nella parola e riconosciamo quello che Dio fa nel nostro tempo. Non è scritto per me solo, ma per noi tutti, noi, per noi che vogliamo essere pronti per il ritorno del Signore. E nel versetto 46: beato quel servo che il padrone, arrivando al suo ritorno, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. È effettivamente così, che tutto il piano nella sua parola non solo ce l'ha mostrato, ma che effettivamente ci ha rivelato in questo tempo, così che noi possiamo essere partecipi di questo. E ancora l'osservazione, fratelli e sorelle, nel capitolo 25:1: allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Complessivamente ci sono 52 parabole e 40 di queste parabole si riferiscono al loro regno di Dio. Esattamente 7 sono in Matteo 13 scritte. Bisogna stare attenti a quello che Dio, anche nelle parabole, ha detto in collegamento col regno di Dio. Non vogliamo leggere e passare oltre, ma dobbiamo approfondarci in questo e sapere, riconoscere che qual è l'ora in cui siamo arrivati. E poi viene qualcosa di molto particolare e in Matteo 25, Matteo 25 dal versetto 1 sappiamo quello che è scritto. E qui si tratta in questo momento del versetto 11, in Matteo 25, versetto 11, più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Quante volte negli ultimi tempi mi è stato domandato dov'è la differenza fra le avvedute e le altre, sempre la stessa domanda, dove è la differenza? E si parla di olio, è un esempio dello Spirito di Dio. Olio nelle lampade, olio nei vasi, tutto venne unto e consacrato con l'olio. Il sacerdote veniva unto così che l'olio veniva fino agli estremi della sua veste. E qui è il punto, fratelli e sorelle, non solo doni, ma frutti. Frutti dello Spirito. Come anche in Matteo 7 è scritto dei doni, in Matteo 7 dal versetto 21, e qui effettivamente è scritto qualcosa di particolare nel versetto 24 e 26. Ma prima leggiamo versetto 21, Matteo 7, 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi operatori della parola in armonia con la volontà di Dio. E poi, versetto 22, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Qui vediamo che qualcosa non va, dove ci sarebbe un servo di Dio che ha guarito un ammalato o che ha... Noi proclamiamo la parola e Dio opera, non io o tu, ma il Signore l'ha fatto per grazia e lo farà. Questa è anche la distretta con tutti quelli che glorificano il fratello Branham. Questo è quello, ha fatto questo, quello. No, Dio l'ha fatto. Nessun uomo può fare qualcosa di soprannaturale. Nessun uomo può risuscitare morte. Poco tempo fa ho visto la fotografia del giovane della Finlandia che è stato risuscitato dai morti, come il fratello Branham 2 anni prima ha visto. E poi è successo in Finlandia. Ma qui leggiamo in Matteo 7, versetto 24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto. Nell'altro versetto, nel versetto nel versetto 26 invece stolto, due differenti stolto. Quindi ascoltate nel versetto 24 e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto, paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Su questa roccia voglio edificare la mia chiesa. Carne e sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio, rivelazione divina di Gesù Cristo. E poi nel versetto 25, la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Era costruita, fondata sulla roccia. E adesso versetto 26. E chiunque ascolta queste mie parole e non li mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Uno stolto. Quindi vogliamo essere operatori della parola, avere rispetto verso Dio e verso la sua parola, ricevere quello che ha da dirci per gli stolti. Nel versetto 27 è scritto, ma la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Le avvedute hanno costruito sulla roccia, sono venute le piogge, il vento e la casa rimase ferma. I stolti hanno costruito sulla casa, sulla sabbia. La stessa pioggia l'hanno portato alla caduta. Fratelli e sorelle, lasciate che vi dica questo. È importante che noi ritorniamo alla parola originale, che abbiamo costruito, edificato su Gesù Cristo. E come abbiamo letto, ognuno che ascolta queste mie parole e fa secondo queste sarà considerato come un uomo avveduto. Vogliamo appartenere a questa schiera che ascolta e crede ogni parola di Dio e che chiede a Dio e che noi li mettiamo in pratica. Riepiloghiamo di cosa si tratta e magari ritorniamo al capitolo 25. Matteo 25, 12 e 13. Lui gli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Vegliate e pregate. E noi viviamo nel tempo, l'ho detto tante volte, viviamo nel tempo più importante della storia dell'umanità, nel tempo più importante della Chiesa dell'Iddio vivente. Noi siamo arrivati a questo periodo. È Dio il Signore che ha dato la promessa che Lui stesso manderebbe una fame nel paese, una fame di ascoltare le parole di Dio. Ditemi questa sera, venite per ascoltare storielle, perché siamo riuniti qui per ascoltare le parole di Dio, le parole della Scrittura, e lasciare parlare la parola in noi e per lasciarci mettere in armonia con la parola. Il profeta Amos, nel profeta 3, ha scritto nel versetto 7: Dio non fa nulla senza rivelarlo ai suoi servitori, i profeti. E per questo nel nostro tempo doveva esserci un ministero profetico, perché la parola profetica non viene agli evangelisti, la parola viene ai profeti. Dio ha parlato per mezzo di profeti e ha fatto scrivere tutto questo. E per questo Dio disse: io vi mando il profeta Elia prima che viene il grande e terribile giorno del Signore. Com'è meraviglioso questa parola, e che bello che ci è stata rivelata, che possiamo essere come quelli che hanno edificato la casa sulla roccia e sono venuti già dai torrenti e delle tempeste, e ne verranno ancora, ma si è ringraziato Dio. Lui è la roccia della salvezza. Oh, nascondimi in te. Mosè doveva mettersi nella roccia, sulla roccia, quando Dio passò con la sua gloria. E la roccia che accompagnava il popolo di Israele era Cristo, dove è scritto in 1 Corinti capitolo 10. Anche per questo siamo riconoscenti a Dio, che già tutte queste cose differenti li possiamo vedere nel Vecchio Testamento e poi anche nel Nuovo. E non abbiamo un problema con niente di questo, ma noi sappiamo che Dio l'ha condotto così e così è. Riepiloghiamo nei giorni di Abramo, carestia, tutti, Abramo, Isacco e poi da Giuseppe, condotti da Dio, e così non importa quante carestie ci sono state, Dio in questo tempo si è occupato che ci sono viveri immagazzinati e che la parola della promessa divina ci è stata rivelata, e anche due concetti, viveri e cibo. I viveri vengono preparati e diventa un cibo, e il cibo viene portato nella tavola dal Signore. E così è successo nel nostro tempo. Tutto quello che apparteneva a questo l'ha rivelato, così che adesso abbiamo una tavola ben apparecchiata e possiamo cibarci di questo. Dio davvero si è occupato di tutto. Nel riassunto, fratelli e sorelle, deve essere detto che Dio nel nostro tempo, il consiglio, come abbiamo letto in Efesini 1, ha fatto questo progetto prima della fondazione del mondo e lo porta a compimento nel nostro tempo, e che adesso non soltanto viviamo nel tempo della fine, ma alla fine del tempo della fine, è che il ritorno del Signore Gesù Cristo è molto vicina, così noi tutti diventerà il desiderio così grande. Oh Signore, riempimi col tuo Spirito Santo. E di questo potremo leggere i passi più preziosi già in Romani 5. Ci sono tanti passi biblici che potremmo leggere, quello che significa e perché lo Spirito Santo è stato versato nei nostri cuori. Romani capitolo 5, versetto 5. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Non soltanto doni, di questo non vogliamo parlarne in particolare, ma diciamolo chiaramente: chi è nato da Dio, chi è nato dal seme della parola per mezzo dello Spirito di Dio, è nato di nuovo, ha un nuovo cuore, una nuova vita, ha ricevuto questo da Dio. E non c'è nessun figliolo di Dio con un essere diabolico, e non c'è nessun figliolo del diavolo che ha l'essere di un cristiano. Dai loro frutti li riconoscerete. Che cosa abbiamo visto noi? Quanto odio, invidia, quante cose ci sono successe da parte di uomini che dicono: io voglio essere pronto, ma non in questa posizione. C'è l'immaginazione di essere pronte, beh, c'è anche una preparazione che effettivamente succede, e questa non è un'immaginazione, ma è una realtà divina sotto la schiera, sotto la parola di Dio. Diciamo questo anche chiaramente. Se questo è il cibo spirituale che noi dividiamo, allora tutti quelli che ascoltano il messaggio devono diventare una parte di quello che Dio fa nel nostro tempo, senza giudicare. Ma che cosa succede con tutti quelli che ci oltraggiano, che si ridono di noi? Ma noi siamo riconoscenti di cuore, che noi possiamo benedire tutti, anche i nostri nemici li possiamo benedire. Ma la domanda è: se Dio può benedire, noi benediciamo, non c'è problema. Ma chi Dio benedice è benedetto, e per questo di cuore possiamo credere come dice il Signore. Ancora un versetto: tutta la scrittura è piena di passi biblici. Romani 8:14. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, sono figlioli di Dio, che vengono guidati dallo Spirito, non soltanto nati dallo Spirito, da una speranza vivente, ma anche che vengono condotti per mezzo dello Spirito di Dio in tutte le verità, che riempiono le loro lampade con l'olio, i loro vasi con l'olio, e che entrano nella preparazione per il ritorno del nostro Signore. e sanno che il tempo è vicino dove il Signore ritornerà per prenderci, e quelli che saranno pronti entreranno alla cena delle nozze, e lo dirò sempre, questo dovete sopportarlo, che tutti quelli che adesso ascoltano la parola della promessa e la ricevono, che la ricevono in fede e che da Dio gli viene rivelato questo e che vengono condotti in tutta la verità fino a che vengono suggellati con lo Spirito di Dio. E come detto prima, Dio non può suggellare qualcosa, ma nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, da parte di Dio è preparato per noi, su questo metterà il suo suggello. Se viene fatto un patto e viene messo il suggello, il sigillo, come conferma che questo contratto è valido, così Dio vuol mettersi il suo sigillo come suo popolo, come sua chiesa, come la schiera comprata col sangue, il popolo del nuovo patto che crede ogni promessa e, come abbiamo letto, fondate sulla roccia è Gesù Cristo, la rivelazione personale di Gesù, di Dio qui sulla terra. E questo deve essere detto. Dio è uno. Dio è uno. Lui si è rivelato a noi come Padre nel Figliolo e nello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio in mezzo a noi, Dio in noi, tutto in armonia per condurre il suo piano di salvezza in cui noi per grazia possiamo partecipare. Non dimenticatelo, Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti questi uomini hanno già mostrato il piano della salvezza. Per questo Abramo è stato dato la promessa: in te tutte le generazioni della terra saranno benedette, e chi ti benedice lo benedirò anch'io, e chi ti maledice lo maledirò. Già Dio lo disse in quel tempo quando parlò con Abramo. In quel tempo Abramo aveva 75 anni, quando aveva 99 anni il Signore gli parlò e gli disse: fra un anno verrò, e allora tua moglie avrà un figlio. E Abramo credette, non guardò a lui, non guardò alle circostanze, ma credette quello che Dio aveva che il Signore aveva detto. Non vi preoccupate del compimento della promessa, abbiate solo un pensiero di credere alla promessa, tutto il resto lasciatelo nelle mani di Dio. Quindi c'erano delle carestie, Dio ha dato la promessa, ha benedetto, ha seminato e ha raccolto il centuplo, e Dio si è occupato che tutta la terra è venuta per vivere e per ricevere quello che avevano, di cui avevano bisogno. E anche quando Beniamino è stato portato e Giuseppe si è fatto riconoscere dai suoi fratelli, si sono dati delle colpe che avevano operato male. Vediamo, Giuseppe gli dice: non vi preoccupate, Dio mi ha mandato affinché voi potevate vivere. affinché voi potevate rimanere in vita. Dio fa ogni cosa bene, anche quando la gente pensa di fare qualcosa di sbagliato, ma Dio fa ogni cosa bene anche nel nostro tempo. Questo lo menzioniamo ancora una volta. Dio in questo tempo profetico ha mandato un profeta come lui aveva promesso nel Vecchio Testamento, nel profeta Maliacchia, e l'ha confermato nel Nuovo. A noi, per darci la parola profetica, per mostrarcela, per metterla alla luce affinché possiamo vedere tutto quello che succede e ordinarlo in modo biblico. Dio non poteva fare di più di quello che ha fatto e non aveva bisogno di fare di più. Ha fatto ogni cosa. Adesso dipende da noi di ricevere la rivelazione e di essere fondati sulla roccia, e allora può venire quello che vuole. Il Signore si occuperà di noi finché dal credere arriviamo al vedere. Il Signore voglia benedire in tutti i popoli, in tutte le lingue, nell'est, nell'ovest, nel nord e nel sud. Dio benedica la sua schiera comprata col sangue. Dio benedica tutti quelli che avranno parte al rapimento, al trasformazione del corpo. Tutto questo succederà nel ritorno del Signore. Il ritorno sarà una realtà divina con noi e in noi tutti. A Lui, l'Iddio fedele, che a noi ci ha dato per grazia cibo spirituale, ci ha rivelato la sua parola. E come già abbiamo detto, il nostro Signore dice: il mio cibo è che io faccia la volontà di colui che ha mandato, che possa in te e in me essere così. Amato Signore, fammi grazia che la tua volontà per mezzo della mia vita succeda, che tu per mezzo della Chiesa arrivi al tuo scopo e che tu ci benedici noi tutti e ci puoi preparare per il giorno glorioso del tuo ritorno. Il nostro Dio e Signore sia la gloria e la gloria e l'onore adesso e in eternità. Alleluia, amen. Alziamoci per la preghiera e cantiamo: così come sono, così deve essere. E poi pregheremo per tutti quelli che vogliono. Io spero che questo coro, anche nelle altre lingue conosciuto, che tutti di cuore possono cantare di cuore, è un coro che da tanto tempo si conosce e quasi in tutte le chiese viene cantato, dove vengono predicato le conversioni. Cantiamolo di tutto. abbiamo fratelli o sorelle o amici nel nostro mezzo che hanno preso la loro decisione di consacrare la loro vita a Dio, e oggi pregheremo anche per tutti quelli che non soltanto hanno l'impressione, ma pensano che il nemico ha un diritto alla loro vita. Ancora è scritto in Matteo 18:18, quello che voi sciogliete qui nella terra sarà sciolto nel cielo. Tutti quelli che stanno sotto l'impressione che il nemico ha un diritto a singole persone o a famiglie, prendetelo oggi in fede per la forza della redenzione compiuta. Siete liberi per mezzo del sangue dell'agnello. Ricevete la liberazione in fede per voi e per tutti quelli ammesso nel vostro cuore. Noi possiamo pregare anche l'uno per l'altro, credere l'uno per l'altro, e Dio conferma la sua santa e preziosa parola. Quanti possiamo includere in questa preghiera? Sono tanti. Alleluia. Se c'è ancora qualcuno nel nostro mezzo e si pone la domanda di cosa si tratta, che vuole questa gente qui, cari amici, si tratta semplicemente della vita eterna, e vita eterna può averla soltanto colui che ha ricevuto la vita eterna, e c'è solo uno che è da eternità, è da eternità a eternità, e questo è il Dio Onnipotente, e questo è Dio Onnipotente, si è rivelato in noi, in Gesù Cristo personalmente, in un corpo di carne. Dio è apparso in carne, si è giustificato nello Spirito, siamo stati liberati pienamente per mezzo del sangue del nuovo patto. Prendetelo in fede e poi vedrete perché voi siete qui. Perché siete oggi qui? Non solo per ascoltare, ma per ricevere, per portare a casa quello che ricevete. Dio acquieta la fame spirituale, Dio a ogni distretta pone fine. Insieme guardiamo verso il Signore e lo ringraziamo tutti insieme. Amato Signore e Salvatore, a motivo dell'autorità della parola di Dio e per l'opera compiuta alla croce del Golgota, ordino ogni a Satana, ogni opera di Satana di andare via, e tutti devono essere liberati e diventare liberi per la forza di Dio, per la forza del sangue, per la forza della parola. Ricevetelo, accettatelo e ringraziate il Signore per questo. Dio è realtà, Lui conferma la sua santa e preziosa parola. E in Isaia 1, Isaia 1 è ancora valido, anche se i vostri peccati sarebbero rossi come il sangue, devono diventare bianchi come neve. Questa sera, per grazia, potete ricevere questo. Anche tutti gli ammalati li portiamo al Signore insieme, particolarmente il fratello e la sorella Trapani e altri che hanno avuto delle richieste. O amato Signore, non abbiamo edificato sulla sabbia, ma sulla roccia della rivelazione di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. E tutte le promesse di Dio sono diventate realtà per mezzo del sangue versato alla croce del Golgota. Tutte le promesse sono realtà divina diventate. Guarigione, salvezza è realtà. Redenzione non è solo una promessa, è realtà. Alleluia. Tu sei presente. Tu sei presente. Tu hai salvato, tu hai guarito, tu hai liberato, tu hai fatto liberi, perché così è scritto: chi il figliolo libera, non l'evangelista, non il predicatore, ma che il figliolo fa libero. O amato Signore e Redentore, tu ti sei stato immolato come agnello di Dio, hai dato il tuo sangue per noi, la tua vita per noi, e per questo ti ringraziamo che la redenzione, il perdono, la grazia e la salvezza sono diventate realtà divina in mezzo a noi, per mezzo del tuo popolo nella terra. Tu hai una chiesa sulla terra, un corpo che tu sei preparato. Sii il nostro capo, unisci insieme come corpo nel tuo amore e rivela la tua vita e la tua forza per mezzo della tua chiesa. Ti ringrazio per la riunione questa sera. Tutto è in parte, ma tu conduci tutto questo che è in parte incompleto insieme, e ci mostri il tuo piano nell'insieme. A te, l'Iddio onnipotente, ti ringraziamo per il Vecchio e il Nuovo Testamento, per la piena armonia, e ti ringraziamo che ci hai presi in questo, nel tuo piano di salvezza. Amato Signore, ti prego che in questa riunione ognuno, senza eccezione, riceve grazia, che ognuno creda di cuore e che tu ti puoi rivelare a ognuno personalmente per mezzo della tua parola. Ci hai parlato a ognuno di noi personalmente. Tu hai operato per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola e dello spirito, e noi siamo qui per ringraziarti che tu così personalmente ci parli e ci porti allo stato più attuale nel regno di Dio, che ci dai l'accesso al tuo operato in questo tempo per grazia. Signore Dio onnipotente, che venga riconoscimento nel tuo popolo, che la lode venga fuori. Alleluia. Alleluia. Il fratello Schmidt pregherà ancora con noi. Padre Celeste, Dio della gloria e della grazia, ti ringraziamo, io ti ringrazio per la tua grazia e la tua fedeltà. Per l'opera potente di redenzione che tu alla croce del Golgota hai fatto, ti ringraziamo. Tu, ognuno di noi, il tuo popolo, prima della fondazione del mondo, ci hai predestinato ad ascoltare, ma facci grazie che non soltanto ascoltiamo, ma facci grazia che possiamo credere e fare quello che noi ascoltiamo. Ti ringraziamo perché abbiamo ascoltato. L'uomo che era avveduto ha costruito sulla roccia. Dacci questa avvedutezza, Signore, che veniamo edificati nel tuo edificio di grazia. Signore, ti chiedo, benedici noi tutti, dappertutto ci sono uomini che ascoltano la tua parola. Ci sono uomini che hanno desiderio della tua parola. Risveglia in noi questa fame che tu solo puoi acquetarla. Ti ringrazio che tu edifichi la tua chiesa ancora oggi. Facci grazia in ogni cosa di non guardare agli uomini, ma guardare a te, perché in te è la nostra redenzione, in te è la nostra libertà. Ti ringraziamo, nostro Signore, Dio in Gesù Cristo, nostro Signore. Così ti chiedo, facci a noi tutti grazie, affinché quello che noi abbiamo ascoltato lo possiamo muovere nel nostro cuore, che venga messo nei nostri cuori e possiamo vivere secondo questo e darti a te la gloria. Amen. Non so se le nostre sorelle hanno ancora un cantico, che sono sopraffatto da quello che la parola di Dio ha da dirci. Sono sopraffatto dalla grazia che possiamo essere partecipi di quello che Dio fa attualmente. Sia lodato il nome del Signore. Poi ringrazieremo di nuovo insieme il Signore.
Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Übertretung und gedenk der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenk der Sünde nicht. Komme zu ihm, ihr Müden, der bei ihm ist Ruhe, der vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
Amen. Avete ascoltato bene? Devono diventare bianchi come la neve. Questo era l'annunzio nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento è diventato così. Non devono diventare bianchi, ma è diventato così. È diventato così. La redenzione è perfetta. Al nostro Dio sia la gloria. E lasciate ogni cosa che vada in pace, e noi ringraziamo tutti quelli che sono contenti dei nostri alloggi. Noi ringraziamo il Signore che ha condotto ogni cosa oggi. E oggi fratello e sorella Kufa li menziono soltanto, cari amici da tanto tempo. Il fratello Kufa alcuni giorni fa è diventato, aveva 91 anni, adesso ha 92 anni, e viene continuamente. Caro fratello e cara sorella Kufa, Dio il Signore, il Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, vi benedica, vi porti, vi consoli, vi edifichi, sii con voi. Come Chiesa, tutti insieme, vi auguriamo la benedizione dell'Iddio Onnipotente. Alleluia. Amen.